il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello, preventivo 2024 della Confederazione. Toccherà al nazionale correggere la generosità degli stati, obiettivo ridurre le spese per rispettare il freno all'indebitamento. Gaza rischia il collasso totale, appello del segretario generale dell'ONU Guterres per un cessate il fuoco, prosegue massiccio intanto l'offensiva israeliana nel sud della striscia. Nuovo blocco al congresso statunitense per gli aiuti militari a Kiev, Biden avverte, così rischiamo di consegnare l'Ucraina a Putin. Super League di calcio gira a vuoto e Lugano, bianconeri sconfitti in casa per 3-1 dal Basilea. Partiamo dunque da Berna, dove oggi il Consiglio nazionale, dopo quanto fatto dagli stati lunedì, dovrà affrontare il rompicapo preventivo 2024. Se la Camera Alta era stata di manica parecchio larga con certi settori, in particolare quello agricolo, a quella bassa spetta ora il compito di correggere il tiro per contenere la spesa pubblica. Sentiamo Alessio Veronelli.
Il Consiglio federale chiedeva tagli, quello degli stati ha invece elargito soldi, in primis all'agricoltura, ma anche ai trasporti e in prospettiva all'esercito. Stati che hanno poi però approvato, visto il mancato contenimento richiesto, un blocco dei crediti, ovvero non si potrà spendere più di quanto iscritto a bilancio. Si tratta ora dunque, questa mattina, per il Consiglio nazionale di far quadrare i conti e proporre soluzioni di risparmio per la Confederazione affinché il budget rispetti il freno all'indebitamento. Alex Farinelli, PLR, membro della Commissione Finanze del Nazionale.
Il Nazionale si deve assumere una grossa responsabilità, normalmente si dice sempre che il Nazionale esagera e gli Stati sono chiamati a correggere, in questo caso il preventivo è passato prima al Consiglio degli Stati che sono andati oltre ciò che era permesso dal freno all'indebitamento e hanno dovuto introdurre un taglio lineare di 66 milioni di franchi, questo non va bene, quindi il Nazionale sarà chiamato a correggere ciò che ha fatto gli Stati.
Correggere rivedendo alcune voci e rivederle al ribasso, creando però inevitabilmente scontento. Qualcuno dovrà comunque farsi avanti. Se il governo aveva infatti fissato un tetto di spesa di 18 milioni di franchi, gli stati l'hanno superato di più di 60 milioni. Una settantina andati all'agricoltura, 55 ai trasporti pubblici, a fronte di risparmi per una trentina di milioni nei sussidi ai cantoni per i richiedenti l'asilo, altri 10 nell'aiuto allo sviluppo e qualche milione di risparmio per Assemblea federale, Tribunale federale e Amministrativo federale. Gli stati insomma lasciano ora al nazionale il ruolo di correttore per trovare poi un compromesso finale che permetta di non sforare il preventivo ed evitare così il congelamento di alcuni crediti già previsti.
E al dibattito sul preventivo 2024 della Confederazione sarà dedicato anche Modem, il nostro approfondimento in onda alle 8.30 su Rete 1. In Ticino è stato prosciolto il ginecologo del Locarnese accusato di aver provocato nel 2020 la morte in utero di una bimba. La Corte delle Assise Correzionali non ha infatti ravvisato alcuna negligenza professionale imputabile. I dettagli con Luca Berti.
Una serie di fattori sfortunati, nessuna negligenza imputabile e nessuna certezza che decisioni diverse avrebbero scongiurato l'esito drammatico in quel mese di marzo del 2020, quando 5 giorni dopo il termine si dovette constatare la morte della bimba. Queste in sostanza le motivazioni che hanno spinto la Corte, presieduta dal giudice Amo Spagnamenta, a prosciogliere il ginecologo 55enne che, stando all'accusa, avrebbe sottovalutato la gravidanza a rischio della sua paziente. A rischio perché la madre soffriva di diabete gestazionale, fattore che, assieme ad altri, stando alla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, avrebbero dovuto far sospettare la presenza di un'insufficienza placentare e portare il medico a indurre il parto prima della 40ª settimana. Il dottore, che ha sempre respinto le accuse, invece aveva deciso altrimenti, anche perché l'evoluzione della gravidanza, ha sostenuto la difesa, era normale, come evidenziato da tutti i parametri. Eventuali decisioni diverse, ha detto il giudice, sorgono con il senno di poi. Da qui il proscioglimento del 55enne.
La pagina estera con la guerra di Gaza ancora in primo piano. Nelle ultime ore il segretario generale dell'ONU Guterres si è rivolto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tramite una procedura inedita per segnalare che in seguito ai pesantissimi attacchi israeliani anche l'ordine pubblico potrebbe collassare all'interno della striscia. Ma per un aggiornamento andiamo a Gerusalemme, dove c'è il nostro collaboratore Michele Giorgio. A te Michele.
Sì, buongiorno. La decisione di Guterres di invocare l'articolo 99 delle Nazioni Unite ha ricevuto il sostegno del ministro degli esteri dell'Unione Europea Borrell e anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra l'altro c'è una proposta di risoluzione degli Emirati Arabi che è stata presentata al Consiglio di Sicurezza e che verrà discussa venerdì. Tutte chiedono queste azioni, un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza di fronte alla situazione che c'è, alle condizioni dei civili, moltissimi sfollati la scorsa notte hanno dormito all'aperto perché le Nazioni Unite non sono riuscite ad allestire un campo di tende nei pressi di Rafah, e ci sono notizie di altri morti, 17 uccisi in un campo profughi al Magazi, ed un giornalista di Al Jazeera che ha riferito di aver perduto 22 suoi parenti in un bombardamento. I combattimenti proseguono durissimi, soprattutto a Khan Yunis, dove c'è lo sforzo militare principale di Israele in questo momento. I combattimenti sono molto intensi, lo riconosce anche Hamas, e le truppe israeliane hanno circondato la casa del capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, che naturalmente non c'è e si nasconde nelle gallerie sotterranee.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Negli Stati Uniti è caduto nel vuoto l'appello di Joe Biden nella notte. La minoranza repubblicana al Senato ha infatti bloccato in un voto procedurale la proposta di legge da oltre 100 miliardi di dollari che comprende gli aiuti militari per Ucraina e Israele. Un braccio di ferro quello tra Casa Bianca e Congresso che rischia di compromettere il sostegno statunitense a Kiev. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Ci volevano 60 voti la maggioranza qualificata per superare lo scoglio procedurale, ne sono arrivati appena 49, così il pacchetto di aiuti da 106 miliardi di dollari, di cui 61 miliardi per l'Ucraina, rimane in un cassetto.
The yeas are 49, the nays are 51, the motion is not agreed to.
Decisiva è stata l'opposizione compatta dei repubblicani che, in cambio degli aiuti a Kiev, come spiega il senatore Mitt Romney, chiedono una stretta sull'immigrazione alla frontiera con il Messico.
The deal is we stop the open border. They don't want to do that.
A nulla è dunque servito l'accorato appello lanciato poco prima del voto dal presidente Joe Biden, che in un messaggio televisivo ha deplorato l'ostracismo dei repubblicani, accusati per meri calcoli elettorali di consegnare l'Ucraina nelle mani dello zar di Mosca.
Congress needs to pass supplemental funding for Ukraine before they break for the holiday recess.
Adesso è imperativo che il pacchetto di aiuti venga approvato prima delle festività natalizie, ha detto Joe Biden. Non possiamo permettere che Putin vinca, perché se vince in Ucraina non si fermerà e andrà avanti, ha aggiunto il presidente americano, evocando lo spettro di un conflitto tra Russia e Alleanza Atlantica.
If Putin takes Ukraine, he won't stop there.
E mentre la politica bisticcia, il Pentagono spreme le sue ultime riserve, annuncia l'invio di forniture militari all'Ucraina per 175 milioni di dollari già stanziati in precedenza, ma entro fine anno, in mancanza di un accordo, i soldi finiranno e Kiev resterà senza gli indispensabili aiuti americani.
Let me be clear. I support real solutions at the border.
Joe Biden e il leader democratico al Senato Chuck Schumer si dicono pronti ad ascoltare le proposte repubblicane in materia di immigrazione, ma il tempo stringe, il rischio di uno stop alle forniture militari di Washington non è mai stato così concreto.
Giornata importante a Pechino, dove si sta svolgendo il summit tra Cina e Unione Europea, il primo in presenza dal 2019. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Charles Michel incontrano il leader cinese Xi Jinping e il Premier Li Qiang. Sul tavolo il futuro delle relazioni commerciali, ma anche diversi nodi strategici. In collegamento da Taipei troviamo Lorenzo Lamperti. Evitare di politicizzare il commercio, sembra questa la principale richiesta di Xi all'Unione Europea. Lorenzo, che cosa intende esattamente il presidente cinese?
Sì, riferimento alla strategia di riduzione del rischio dell'Unione Europea. Secondo Pechino, Bruxelles applica un concetto troppo ampio di sicurezza nazionale sul fronte commerciale, finendo per promuovere quelle che definisce pratiche protezionistiche. Il riferimento è al fronte tecnologico, dal 5G ai microchip, ma anche ai pannelli solari e soprattutto ai veicoli elettrici. Ecco, secondo il racconto della Cina, la politicizzazione starebbe nel fatto che queste barriere verrebbero imposte per seguire la linea degli Stati Uniti, pur andando contro i propri interessi. Non a caso in questi giorni si continua a ripetere che Cina e Unione Europea sono partner, non rivali, e che Bruxelles dovrebbe trovare una strategia diplomatica autonoma da quella di Washington. E Xi Jinping questa mattina ha aperto l'incontro proprio chiedendo di affrontare insieme le sfide globali. È difficile immaginare accordi o consensi di qualche tipo dal summit, ma la Cina si aspetta una definizione più chiara di questa riduzione del rischio, cioè per capirne i limiti e ricevere qualche garanzia sul fatto che non si tratti di un primo passo verso il disaccoppiamento.
Queste dunque le aspettative della Cina, ma che cosa vogliono invece ottenere a Pechino i due massimi esponenti dell'Unione Europea?
Ma intanto sperano di ottenere qualche segnale di disgelo, e nei giorni scorsi la Cina, c'è da dire, che ha avviato una politica di viaggi senza visto per alcuni passaporti europei e chiuso la guerra commerciale con la Lituania. Ma sull'economia è complicato immaginare passi significativi, anche perché il primo punto in agenda è il riequilibrio della bilancia commerciale. Nel 2022 l'Unione Europea ha registrato quasi 400 miliardi di euro di deficit nell'interscambio, che è un record storico. Verrà chiesto ai leader cinesi di tenere sotto controllo l'eccesso di capacità produttiva, paventando possibili nuovi dazi, ma in realtà il rallentamento economico di Pechino aumenta i timori sulle esportazioni a basso costo di prodotti cinesi. Sul clima verrà chiesto di accelerare sulla riduzione delle emissioni, e si chiede poi alla Cina di esercitare un maggiore controllo sulle sue aziende per evitare l'aggiramento delle sanzioni contro la Russia. Sul tavolo anche questioni geopolitiche, verrà sollevato il tema della stabilità sullo stretto di Taiwan e del Mar Cinese meridionale, mossa che la Cina interpreta come un'interferenza nei propri affari interni.
Lorenzo Lamperti e il vertice tra Cina e Unione Europea in corso a Pechino. In Perù l'ex presidente Alberto Fujimori è stato scarcerato dopo che la Corte Costituzionale ha approvato la grazia che gli era stata concessa dal governo. Fujimori, oggi 85enne, era stato condannato nel 2009 ad una pena di 25 anni di detenzione per crimini contro l'umanità. La sua liberazione è stata contestata dalle organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo. Un passo importante per combattere la pedopornografia a livello europeo lo ha compiuto ieri un imprenditore svizzero, Guido Fluri. Ieri pomeriggio al Parlamento europeo ha infatti consegnato una petizione sostenuta da una quarantina di associazioni di tutta Europa. A riceverla la commissaria agli affari interni Ylva Johansson. Da Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Ci sono decine di milioni di immagini pedopornografiche su internet. È assolutamente necessario che le imprese coinvolte le cancellino, perché ogni singola immagine online rappresenta un abuso ulteriore su di un minore. Questo è quanto chiede l'imprenditore svizzero Guido Fluri, supportato da 540.000 firme raccolte in soli 6 mesi in tutti i paesi dell'Unione Europea. Noto in patria per aver promosso l'iniziativa per l'assistenza e il risarcimento delle persone oggetto dei collocamenti coatti, l'imprenditore di Soletta sposta stavolta la sua attenzione sull'abuso sessuale di minori online. Oltre 32 milioni le immagini pedopornografiche segnalate su internet nel 2022, un problema enorme che trascende i confini e riguarda anche la Confederazione. Guido Fluri. Credo che anche la Svizzera dovrebbe seguire questa iniziativa. L'anno scorso abbiamo avviato clickandstop.ch, una piattaforma per segnalare in maniera anonima immagini di abusi su minori, e nel corso del 2023 abbiamo constatato un aumento massiccio delle segnalazioni. A ricevere le firme della petizione la commissaria agli affari interni Ylva Johansson. Sappiamo che circa l'80% dei cittadini europei è a favore di uno screening su internet per individuare gli abusatori e salvaguardare i bambini. Vari altri paesi si sono già dotati di norme in questo senso. Se non le facciamo, il rischio è che l'Europa diventi un porto sicuro per quanti abusano dei minori, e questo sarebbe un incubo per i bambini.
Ancora una notizia prima di chiudere: treni fermi in Germania a partire dalle 18 di questa sera. Il sindacato tedesco dei macchinisti ha infatti indetto uno sciopero che bloccherà il traffico ferroviario per 24 ore. La decisione dopo il fallimento delle trattative con Deutsche Bahn. Il sindacato chiede una riduzione dell'orario di lavoro da 38 a 35 ore settimanali e un aumento di 555 euro al mese, oltre un bonus di compensazione dell'inflazione di 3.000 euro. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto.